Ci siamo con Marte Sport Live per commentare tutto quanto accaduto in questi giorni, insomma tutte le parole di Laurentiis, ma anche spazio a Verona-Napoli. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, ancora Sport per parlare del Napoli, delle dichiarazioni di Laurentiis di ieri, cosa ne pensate? In particolare abbiamo messo in fila quattro dichiarazioni chiave, almeno secondo noi, perché insomma ce ne sono tante, per carità, però le quattro in fila sono: Conte solo pettegolezzi, la squadra è tutta con Garcia, Osimhen ha cambiato idea sul contratto, l'abbiamo sentito poco fa le sue dichiarazioni nella trasmissione di Gianluca Gifoni con Enzo Rambone, che saluto entrambi, e poi anche sarò vicino alla squadra sino a maggio. Poi ha parlato anche di Kvaratskhelia, ha scoperto, segnalato da Edoardo De Laurentiis, se non aggiunto lì alle altre cose, però su questi argomenti 339-666-9990 cosa ne pensate? E io devo dire, insomma, che c'è molto, ci sarebbe molto da dire, anche che, perché il pettegolezzo è relativo a quello che ha fatto lui con Conte, cioè all'incontro e il contatto. Però abbiamo a fare gli auguri ad una leggenda dei Napoli, della cultura della ristorazione napoletana, Mimì alla Ferrovia, Ida Giuliano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi, dobbiamo farti gli auguri, cara Ida, a te, alla famiglia Giuliano, perché questi 80 anni di Mimì alla Ferrovia, che è diventata una tappa fissa, e lo era per tutti i napoletani, ma anche per tutti i grandi artisti, compresi anche i calciatori e allenatori del passato, del presente e del futuro. Per esempio Spalletti è stato lì prima di andare via da Napoli, praticamente.
Assolutamente, assolutamente, si è innamorato proprio di Napoli e pure della nostra cucina, non se ne voleva andare più, e noi abbiamo l'intento di andare mister.
Infatti, peccato. È stata inaugurata poco fa, è ancora in corso la conferenza per questa inaugurazione di una bella iniziativa che avete fatto a corredo degli 80 anni, per i quali ovviamente noi di Radio Marte, dello sport, facciamo gli auguri più affettuosi, con una mostra, è vero cara Ida?
Sì, esatto, una mostra fotografica che racconta proprio con 80 scatti gli 80 anni di Mimì, quindi una foto per ogni anno che in qualche modo ha accompagnato la nostra storia, quindi dai miei nonni Mimì e Ida, che hanno appunto,
esatto, i nonni Mimì e Ida proprio, sì.
Esatto, sì, poi chiaramente mio padre, mio zio, Dio Michele, che sono la leggenda davvero di Mimì alla Ferrovia, poi ci siamo io, mio cugino Salvatore lo chef, insomma tutto il team, la brigata
Mi dici che
di
questa
Mimì.
È una mostra che potrà essere visionata da tutti, no? A breve.
Assolutamente, assolutamente, è già qui, quindi per chiunque la voglia vedere, resterà un anno sala di Mimì alla Ferrovia, quella al piano inferiore dove comunque si mangia, quindi mentre mangiate potete pure guardarvi qualche fotografia, insomma leggervi la didascalia che è corredata proprio a questo
bellissimo
racconto dei nostri 80 anni.
Ti devo salutare, lo so, però mi dici una foto di calcio che c'è particolare, a parte Spalletti.
Ma guarda, io ce l'ho proprio qua davanti agli occhi, una delle fotografie che abbiamo fatto con tutta la squadra del Napoli quando abbiamo fatto tra i nostri tantissimi eventi col calcio Napoli, proprio, esatto, da D'Angelo, insomma questi amici del Napoli che sono venuti da noi.
Bellissimo.
E ci hanno accompagnato, quindi un bel momento. Ma poi c'ho pure la foto di Maradona.
Infatti immaginavo che ci fosse anche lì.
Cioè, abbiamo pure la maglia di Maradona firmata da lui personalmente, quindi
motivo in più per andare da voi, per venire da voi, cara Ida, ti mando un grande abbraccio, ancora
grazie,
auguri a prestissimo.
Grazie, un saluto a tutti, ciao.
Grazie, complimenti e auguri al mitico Mimì alla Ferrovia, davvero un riferimento per tutta Napoli, anche l'Italia e il mondo. Intanto però un altro luogo importante in questo momento, soprattutto per i calciofoli, è Castelvolturno, dove c'è per noi Emanuela Castelli. Emanuela, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i nostri amici marziani, siamo qui presso il Konami Training Center a Castelvolturno in attesa dell'inizio della conferenza di presentazione di mister Rudy Garcia della partita che si terrà domani alle 15 al Bentegodi contro l'Hellas Verona, una partita fondamentale per il proseguo della stagione della Azzurri, anche per cercare di capire un po' il futuro della panchina del Napoli. Ieri De Laurentiis è stato chiaro, ha rinnovato la sua fiducia a mister Rudy Garcia, ha detto che sarà vicino all'allenatore fino alla fine della stagione, però chiaro, le risposte devono arrivare dal campo. Siamo qui in compagnia con Ciro Troise, firma del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro, benvenuto a Fumbasse.
Buongiorno a voi.
Allora Ciro, cosa ti aspetti dalle parole di dalla conferenza, insomma, che si terrà brevissimo con Rudy Garcia, insomma tanti quesiti da porgli oggi?
Beh, la grande curiosità è il suo racconto di questi 10-12 giorni vissuti quando eravamo in vista alle calcagne, quindi del post Fiorentina, la prima volta che lo sentiamo dopo quella serata. È successo di tutto nel frattempo, questo ovviamente poi anche di capire tatticamente, perché poi si è parlato di tanta fuffa, no, in questi giorni, colloqui individuali, la serenità, la compattezza, l'ambiente, anche di capire sul campo cosa manderà, sul campo dove ha due assenze fondamentali, parliamo dei giocatori forse più importanti del Napoli, Osimhen e Anguissa, anche per scelte, perché difficilmente un allenatore parte senza Osimhen, ha fatto soltanto a Lecce Garcia, a Letti in pochissime occasioni, Anguissa ancora peggio, cioè il Napoli finora, tranne il primo tempo di Frosinone, gioca sempre con lo stesso centrocampo, quindi sarà anche interessante capire che valutazioni farà sotto l'aspetto proprio di campo in virtù anche di questa assenza.
Ecco, proprio per parlare di campo, che è la cosa che alla fine ci interessa di più, ci interessa di più anche i nostri amici da casa, i nostri ascoltatori, ti aspetti al posto di Osimhen, Simeone o Raspadori, o in alternativa un cambio modulo 4-2-3-1 con Raspadori dietro la punta Simeone? Sarebbe comunque una conferma del fatto che Rudy Garcia apprezza questo modulo, l'ha utilizzato più volte in corsa, insomma, ti aspetti una scelta che stravolta l'aspetto tattico del Napoli o una conferma del 4-3?
Non aspetto il 4-3 con Simeone, vado sulla logica. Una sola volta non ha fatto giocare Osimhen, dal primo minuto ha giocato Simeone. Poi anche la gara in corso, Simeone è il cambio per Osimhen. Raspadori con lui non ha mai fatto un minuto da centravanti, ha giocato a destra, a sinistra, a mezzala, mai centravanti, nelle gare ufficiali, a mia memoria, neanche nelle amichevoli, anche perché sono uno dei pochi che le ha fatte tutte di Marcas e di Sangro, quindi significa che per lui lo vede più di supporto alla punta, non come punta centrale, come numero 9, usando l'espressione che De Zerbi, che l'ha cresciuto, lo ha etichettato. Quindi io mi aspetto Simeone, magari sarà costretto nell'arco delle 6 partite a preparare Raspadori centravanti, ma me lo posso immaginare molto di più a Berlino, per intenderci. Del resto lui in Europa si è consacrato, mi ricordo nella rivista notte di Amsterdam, per Raspadori centravanti, quindi credo però che il punto di partenza sia l'alternativa naturale. Simeone, credo che il Napoli debba stravolgere il meno possibile, quindi non mi aspetto 4-2-3-1, 4-4-2, può essere anche quella un'alternativa se tu non hai sbloccato la partita, se sei, non voglia mai, in svantaggio, può essere una soluzione.
Allora ringraziamo Ciro Tosca per essere stato con noi, tantissimi gli interrogativi che troveranno risposta domani, vedremo se però a qualche domanda più statica risponderà oggi Rudy Garcia. La conferenza inizierà tra poco più di 10 minuti. Ciao Dario.
Grazie Manuela Castelli, ovviamente poi seguiremo la conferenza, poi questa sera 20:21 un po' di parole di Garcia me le faremo ascoltare proprio con Manuela Castelli in conduzione, e poi magari se ci sono novità importantissime ci colleghiamo entro le 14 con la nostra Emanuela. Dobbiamo andare in pubblicità, moltissimi messaggi che arrivano. Cosa ne pensate allora delle dichiarazioni di Laurentiis? Poi ovviamente grande concentrazione su Verona-Napoli, ne parleremo ampiamente, a tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, tantissimi messaggi da parte vostra, vi ringrazio, vi abbiamo chiesto di commentare insieme a noi, oltre a Verona-Napoli che è importantissima, finalmente si gioca peraltro, le dichiarazioni ieri di De Laurentiis. C'è anche una novità, perché c'è un comunicato apparso sul sito del Napoli di precisazione delle parole di De Laurentiis che sembravano inequivocabili su una rottura con Osimhen. Invece in questo comunicato il Napoli precisa: il presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor, solo che dopo una lunga trattativa culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento. La speranza del presidente De Laurentiis è che si tratti solo di una pausa di riflessione. Nelle prossime settimane, complice anche il fatto che Victor dovrà restare fermo per la riabilitazione, De Laurentiis, Osimhen e il suo agente Roberto Calenda si incontreranno per parlare del futuro nella massima serenità. Leggere che ci sia gelo tra Osimhen e il Napoli è totalmente fuori luogo. Così il Calcio Napoli, un comunicato emesso qualche minuto fa, ne parliamo di questo, di tanto altro e anche di Verona-Napoli, insomma tante cose, con il capo servizio Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Anche tu, penso, ho letto il comunicato di poco fa del Napoli sul rapporto da Laurentiis Osimhen. Io volevo chiederti semplicemente di queste quattro frasi quante bugie ci sono e quante verità. Cioè, Conte solo pettegolezzi, la squadra è tutta con Garcia, Osimhen ha cambiato idea sul contratto, sarò vicino alla squadra sino a maggio. Io temo che ci siano due bugie e due verità, però non so cosa ne pensi tu. Una è sicuramente una bugia, il pettegolezzo.
Scusami, ma nel frattempo stavo rileggendo il comunicato.
Ah,
ero
proprio...
impegnata. No, no, ero impegnata in altre cose, quindi non
lo rileggo se vuoi,
No, 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 l'ho riletto appena adesso, quindi diciamo mi ripeti la tua domanda perché non.
No, delle quattro frasi di De Laurentiis che abbiamo diciamo estrapolato. Conte solo pettegolezzi, la squadra è tutta con Garcia, Osimhen ha cambiato idea sul contratto, sarò vicino alla squadra sino a maggio. Di queste quattro frasi io credo ci siano due bugie e due verità.
Ma guarda, ti dico una cosa, il presidente De Laurentiis non è mai, quasi mai bugiardo, cioè nel senso che lui in genere dice la verità. Siccome lui dice da un lato la squadra è tutta con Garcia e immagino voglia dire in questo momento è chiaro che tutti i giocatori devono essere con Garcia. Perché dall'altro lato poi dice ho parlato singolarmente con ognuno di loro, io ho detto che hanno una responsabilità, che devono difendere lo scudetto che hanno sulla maglia, che non devono sentirsi in pensione, e soprattutto ho aggiunto che se dovessero nuovamente fare delle rimostranze plateali, no? Come quelle già fatte da Osimhen, da Kvara, da Politano, io questa volta li multerò, anzi li multerò per quello che fanno al momento e anche per quella multa che non gli ho fatto. Quindi è evidente che entrambe sono verità, poi trovi la via di mezzo, quindi lui è lì non per far nulla, lui è lì per ricompattare l'ambiente. Certo. Quindi è chiaro che lui ti dica oggi la squadra è tutta con Garcia.
Sentite,
o l'ho
rimessi a posto, quantomeno.
Oggi
messo
è tutta con Garcia, quindi è una verità anche quella. Così come è una verità dire, ho detto a ciascuno come si devono comportare. Quindi,
Monica, era proprio necessario però dire la sua, chi l'ha avuto la possibilità di ascoltare l'intera conferenza dalle 20 in poi su YouTube di ieri sera, c'è ancora ovviamente sul canale ufficiale del Napoli, ha capito che De Laurentiis ha fatto la lunga premessa, nella premessa ha detto non mi fate domande su Conte, poteva secondo me, mio modestissimo parere, dire non risponderò su Conte. Era proprio necessario dire sono stati pettegolezzi, perché come se avesse di nuovo voluto smentire la mass media quando c'è stato chiaramente un tentativo di ingaggiare Antonio Conte. Il pettegolezzo lo ha alimentato lui, purtroppo.
No, lui allora, che sia stato alimentato, è chiaro che è stato alimentato da lui il pettegolezzo. È evidente, anche se lui la parola, il nome di Conte non lo ha mai fatto. Quindi, come dire, diciamo... ha alimentato il pettegolezzo su Conte, lì penso che sul
no, anche nei fatti, no, nell'incontro,
no,
nel contatto,
ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io pensavo si riferisse alle frasi dette alla Luis.
No, anche lì. Tutto di martedì e mercoledì scorsi sono stati molto
il contatto che ha avuto pettegolezzi fino a un certo punto. Pettegolezzi non sono stati pettegolezzi, anche perché poi ciascuno cioè è un gioco a ciascuno il suo ruolo, quindi se noi diciamo che c'è stato un incontro, che c'è stato un contatto, è evidente che c'è stato perché abbiamo avuto i nostri riscontri. Poi lui può sostenere, come ha sostenuto, che si sente con Conte spesso perché c'ha un'amicizia datata, che sente
certamente
anche altri allenatori, ma questa è la parte che deve fare lui, no?
Cioè, sì, no, io direi una conferenza che convochi per cercare di...
No, forse soltanto un pettegolezzo, perché ci dovrebbe infastidire così?
Punto.
Un'azione di disturbo. In questo momento, certo, è un'azione di disturbo, perché in questo momento lui è lì con la squadra, con l'allenatore, col preciso compito di evitare gli errori fatti in passato, di ricompattare l'ambiente, e quindi parlare di Conte in questo momento è che è un momento sì e non è un momento no come 10 giorni fa, è un'azione di disturbo. 10 giorni fa il momento no, parole sue, non era un'azione di disturbo.
Eh no, direi proprio di no, insomma, ripeto, l'azione di disturbo l'ha fatta lui stesso, diciamo. Però detto questo, adesso non vorrei fare troppo le cose del filosofo su quello che si dice o non si dice.
No, su Osimhen, non
Non capisco la nota, cioè lui ha detto che ne prende atto ieri, no? Cioè che con Osimhen c'era.
Ha fatto
stato
anche un riferimento a Koulibaly che l'ha venduto alla fine, quindi non vi preoccupate.
Esattamente, no, esattamente. Quindi
cioè, voglio dire, bisogna sempre gettare fango su chi fa filtro tra il Napoli e i tifosi, non lo so, però questo forse ai nostri ascoltatori non interessa più di tanto. Invece, andando su, perché sono tantissimi temi, Nash rafforzato, se sì, secondo te, Monica, e quanto Garcia, che tra un po' avremo anche qualche riscontro dalle sue parole, evidentemente. Però
viva Dio, sì, Nash rafforzato, perché ha trascorso, secondo me, momenti molto molto difficili, magari ha le spalle larghe, l'esperienza per diciamo parare i colpi, però c'è stato un momento in cui si è sentito in balia delle onde e senza neanche il supporto pieno della società. Mi riferisco alla sera dopo la sconfitta con la Fiorentina, il giorno successivo, ancora gli altri giorni successivi. Adesso è evidente che è più forte e noi tutti ci auguriamo che questa forza possa essere ovviamente importante per dare una sforzata a questo avvio di stagione che lui ne pensi non è stato felicissimo per il Napoli e che quindi in qualche modo deve cambiare.
Assolutamente, inerzia sicuramente su Garcia, ma io credo e te lo chiedo anche sulla squadra sollecitata dalla proprietà, ma in generale è chiaro che il Napoli, se ha perso con la Fiorentina, sicuramente in virtù degli errori di Garcia, della lettura, ma anche perché il Napoli ha giocato male, cioè i giocatori non hanno reso come si sperava.
No, ma il Napoli ha giocato male, infatti qui il punto vero non è tanto, non sono tanto i risultati, i punti in classifica, perché ci sta che uno possa perdere in maniera sfortunata una partita, un'altra pareggiarla perché ci sono episodi avversi, un'altra perderla ancora perché effettivamente il Real Madrid è più forte quando Valverde fa quel tiro da lontano imparabile, no? Cioè, possiamo dire tutto, però quando vedi una squadra che gioca male è chiaro che c'è qualcosa da risolvere.
Sì.
E questo è evidente, non è tanto l'analisi sui risultati, perché i risultati sappiamo bene dipendono da tante variabili nel calcio. L'analisi che è stata fatta è sulle prestazioni.
Assolutamente.
E poi è vero che non bisogna guardare al passato, non bisogna fare i paragoni, ma è troppo recente questo passato e i giocatori sono sempre gli stessi per non fare un paragone.
Certo,
cioè, viene naturale
perché, ma un paragone con un modello positivo, no? Un modello negativo è ovvio,
viene naturale perché è recente, non è che diciamo però la squadra 2 anni fa giocava in maniera diversa. No, la squadra 4 mesi fa giocava in maniera diversa, quindi un problema c'è. I calciatori che non si impegnano, i calciatori che si sentono appagati, Garcia che non è entrato in sintonia con la squadra, possono essere diversi i motivi. Credo che De Laurentiis sia andato lì proprio per capire questo.
Certo. E domani il primo verdetto, il primo dei tre almeno verdetti in 7-8 giorni che attendiamo con grande curiosità. Grazie Monica, un abbraccio e buon lavoro.
Grazie a voi, ciao.
Grazie
ciao.
A Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Dobbiamo fermarci, tra un po' parleremo molto di Verona-Napoli, come sta il Verona. Vi dirò un po' di cose che dice Garcia nel corso della conferenza stampa. Tra l'altro il problema, appunto, al di là di se sta la squadra è con Garcia, se c'è sintonia o meno, mai detto da queste parti che è contro, che eventualmente ci fosse una poca scarsa sintonia, sì. Il De Laurentiis ieri ha chiarito che invece la squadra gli ha detto che è con Garcia assolutamente. Il problema però alla fine è più tecnico-tattico che di rapporti o di comportamenti. Vediamo domani che succede e ovviamente ne parleremo insieme. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, qui parla sempre Dario Sarnataro con DJ Gigi Soriani in regia. Allora, questo amico scrive: secondo me Garcia farà per forza il 4-3-3 e dal capo Chino sarà capo di Chino, vabbè. Poi ancora saluto Francucci il camionista che ci segue sempre, un messaggio vocale che ascoltiamo insieme e poi Anzi, eccolo qua il messaggio vocale e poi andiamo a sentire anche un po' di Baroni. Ecco qua.
Cosa mi aspetto dal Napoli in queste prossime settimane?
Sì.
Che Garcia faccia il suo gioco, non dia retta al passato, non dia retta al presidente, perché gli dice che alcuni giocatori devono essere valorizzati e alcuni continuano a giocare perché dovevano essere venduti, vedi Raspadori e Lozano, e che si giochi le sue chance. Io non penso che Garcia sia proprio così scarso, però poi vediamo dopo questo ciclo di 5-6 partite fino alla prossima sosta. Nick Danolo.
Vabbè, Nick, intanto Garcia sta dicendo: non ho apprezzato il doppio Fiorentina e poco, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti, l'ho vissuto così. Poi ringrazio i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tifosi che ho incrociato in città e che mi hanno incoraggiato. Ho trovato esagerato il post fiorentino, non abbiamo fatto tutto male, ho trovato la vicenda sproporzionata, per questo non sono stato contento, ha detto Garcia poco fa a Castelvolturno. Però quello che conta è il lavoro con la squadra e il rapporto con i dirigenti. Subito dopo la Fiorentina ho avuto il sostegno della società e ieri dal presidente, visto che non è andato tutto bene, contro la Fiorentina venivamo da 4-5 partite buone, 4-5 direi 2-3, non mi sono mai nascosto e inizierò oggi, pensavo che avere un atteggiamento collaborativo sarebbe stato più onesto, ma ora mi sto chiedendo se sia sbagliato, ci penserò su, nient'altro, l'importante è vincere a Verona, poi ci saranno altri match importanti in una settimana, atteggiamento collaborativo. Così Garcia quindi risponde a muso duro alle critiche, evidentemente. L'importante è che lui sente il sostegno della società e che se ne è tranquillo. Poi vedremo se nelle scelte confermerà questa situazione e modo di essere o di sentirsi. Da un allenatore all'altro, ascoltiamo giusto un minuto di Marco Baroni che parla della partita col Napoli, ovviamente parliamo del tecnico del Verona. Chiaro, quando parliamo di Baroni noi pensiamo sempre e solo al grande ex azzurro che con il colpo di testa con la Lazio sigillò, mise la firma nel 90 al secondo scudetto del Napoli. Ascoltiamo Marco Baroni su Verona-Napoli.
No, ma noi incontriamo la squadra campione d'Italia. Io quando vi ho detto quello è perché, credetemi, no, nel mio lavoro io sono abituato ad avere alcune componenti che mi portano dietro, no? Che è la fede vuol dire credere sempre, no? In quello che faccio, in quello che facciamo. È un lavoro, è un gioco dove abbiamo bisogno di tutti, e più queste componenti si uniscono e più c'è possibilità di velocizzare e migliorare questi alcuni aspetti. Mi ricordo, no, un'intervista precampionato, no, che mi dicevate: mister, ma ti vediamo molto sereno, no? Perché forse c'era qualcuno che era preoccupato, non so per quale motivo, ma io non ero preoccupato. Io sono sempre equilibrato. A Frosinone sappiamo che abbiamo sbagliato, siamo coscienti. Sono delle cadute che ci devono servire sotto tanti aspetti. È stata una settimana in cui abbiamo avuto diversi ragazzi in nazionale, sono tornati, abbiamo lavorato su quelli che sono rimasti qui. Io ripeto, ho fiducia nella mia squadra, ho fiducia nei miei giocatori. Ci abbiamo bisogno di lavoro, lo stiamo mettendo dentro sotto tutti gli aspetti: tecnico, tattico, motivazionale, anche di tenuta. E questo la squadra, c'è la partita giusta. La partita giusta, perché è una partita difficilissima, giochiamo contro i campioni d'Italia, ma nello stesso modo sono quelle partite dove sappiamo che non dobbiamo sbagliare niente e sperare che l'avversario lasci qualcosa, però noi intanto dobbiamo non sbagliare niente, poi vediamo cosa farà.
Così Marco Baroni su Verona-Napoli, ne parliamo con il collega dell'Arena, della Verona ovviamente, Simone Antolini. Ciao Simone, buongiorno e bentrovato.
No, ciao, buongiorno a te, grazie.
Grazie per essere con noi. Baroni si dice sereno, Garcia si è detto sereno poco fa, sono sereni entrambi, l'importante è che siano sereni, immagini i tifosi di Verona e Napoli dopo le gare di questa prossima settimana e domani anche le altre, perché anche il Verona viene in un momento complicato, correggimi se sbaglio, 2 punti nelle ultime 6 gare dopo i 6 nelle prime 2, diciamo, si è fatto un'inversione di tendenza notevolissima.
Sì, perché come avete sentito da Baroni, comunque deve trovare ancora il suo equilibrio, ha delle evidenti difficoltà offensive, non a caso il gol di Frosinone e di Djuric, che poi non è servito, è arrivato dopo un'astinenza di 500 minuti, adesso è attesa una partita complicatissima, subito dopo dalla Juventus. È un Verona che forse ha raccolto troppo, pur meritandolo, nelle prime 2 partite, battendo una Roma che doveva ancora ritararsi e vincendo a Empoli grazie a un errore poi di quello che è stato nella partita di Caprile, però allo stesso tempo un Verona che si è rinnovato molto, che ha avuto delle defezioni importanti, che non ha il miglior Faraoni, non ha il miglior Lazovic, domani contro il Napoli purtroppo non avrà Iene. È un Verona che magari un po' si è illuso o ci ha illuso, però la stagione di sofferenza era da mettere in preventivo.
Sicuramente, immagino, è un Verona, Simone, che però contro le grandi ha fatto bene, la vittoria con la Roma, diciamo non è una grande il Torino, però è una squadra di buon livello, ha perso diciamo solo all'ultimo secondo. Come affronterà il Napoli secondo te domani? Continuando a emulare, correggimi sempre se sbaglio, il Verona di Juric di Tudor, oppure Baron ci metterà qualcosa di suo come all'inizio, credo?
Deve metterci qualcosa di suo, perché purtroppo è un Verona che è cambiato anche l'anima, non ha più un'anima offensiva, perché non ha più gli interpreti che aveva una volta. Faccio riferimento a un ragazzo che conoscete molto bene, che è Ciolito Simeone, che aveva garantito 17 gol. Faccio riferimento a Caprari e a Barak, che permettevano al Verona in qualsiasi momento, anche nelle gare più complicate, di trovare la via del gol in qualche maniera. Tieni conto che per una provinciale avere un tridente offensivo che aveva prodotto tutti insieme qualcosa come 49 gol è qualcosa che è difficilmente replicabile. E non è più quel Verona che aveva quella grandissima intensità, che aveva quella transizione feroce, che aveva quei tre lì davanti. Baroni sta lavorando su un equilibrio difensivo che per certi versi ha trovato, ma poi le soluzioni offensive lui ha provato tenendo sempre i tre dietro, il 3-4-1-2, 3-4-2-1, facendo giocare Folo Russo, altro giocatore che conoscete bene come centrocampista, come interno, come falso 9, come trequartista. La verità è che davanti devono trovare una qualità offensiva diversa, che si fa con l'allenamento e con la speranza che magari quei giocatori che sono attesi riescono a produrre qualcosa in più.
Intanto leggo da Gazzetta.it Papu Gomez che è mazzata a 2 anni di squalifica per doping. Insomma, certamente non ci annoiamo da queste parti ultimamente con le notizie purtroppo negative, anche da queste parti di Napoli, con invece situazioni per fortuna solo tecniche non brillanti. Nel salutarti, Simone, poi approfondiremo questa notizia di Papu Gomez, ti chiedo che tipo di partita secondo te si svilupperà, fermo restando che domani potrebbe o dovrebbe piovere anche a Verona. Quindi campo pesante, Verona che sarà aggressivo, sarà molto difensivo, ti aspetti qualche sorpresa di informazione?
Allora, visto che vado velocissimo, ti dico non ti può Davidovic, Magnani, Coppola, perché Iene difficilmente ci sarà, Faraoni, Duda, Polo Russo, quindi a centrocampo, Doide se riesce a farsi dall'ultimo istante, davanti in Gonze con Lazovic e Djuric. Verona non riesce a essere particolarmente intenso, un Verona che per forza di cose dovrà entrare nel flusso del Napoli, dovrà giocare come ha fatto con la Roma, con qualità di squadre diverse, cioè reggere, ripartire e magari proprio nella ripartenza trovare qualcosa di importante.
Staremo a vedere. Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata e buon lavoro.
Grazie
sempre.
Buona giornata.
Grazie davvero a Simone Antolini. Intanto Garcia ha praticamente ufficializzato che utilizzerà Cajuste al posto di Anguissa, dicendo sostanzialmente che abbiamo preso Cajuste per fare concorrenza ad Anguissa. Nella mia testa sono tutti titolari e Jens può giocare regista in mezzala, sostituirà Anguissa con carattere e qualità, così Garcia. E poi invece sul discorso attaccante, il Napoli ha praticamente 3 punte, perché anche Raspadori lo è, oltre a Simeone, sono coperto e non sono preoccupato per la sostituzione di Victor Osimhen. Vedremo altre cose tra un po', adesso un pizzico di pubblicità e poi torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici. Allora, questo amico scrive: ha ringraziato i giornalisti che gli sono stati vicino, ha ringraziato i tifosi che dicevano di andare avanti, ha ringraziato il presidente per il sostegno. Ma allora con chi c'è Garcia? Con la squadra, Forza Napoli, da Antonio D'Acello. Beh, Antonio, a parte la battuta, lui ha detto che secondo Garcia il dopo Napoli Fiorentina, nel dopo Napoli Fiorentina c'è stata un po' di esagerazione nei suoi confronti e c'è stata una mancanza di rispetto.
nei suoi confronti. Ovviamente da queste parti non ci sentiamo toccati, perché noi rispettiamo sempre tutti i professionisti, come lo è certamente Rudy Garcia. Le critiche sono ovviamente solo tecniche e non personali. Per il Dela il motto "squadra che si vince non si cambia" non esiste, così come non esiste un allenatore sulla panchina del Napoli, scrive questa amica. Poi questa Gilda che dice: "sei troppo severo Dario, 4 vittorie in campionato più una buona prestazione sia contro Bologna che Real, oltre il primo tempo con la Lazio, non sono 2-3 buone prestazioni". Ma non ha detto questo Garcia, ha detto: "veniamo da 4-5 partite buone prima della Fiorentina". Io non sono d'accordo, ma è un mio pensiero. Credo che il Napoli stia mancando più nelle prestazioni che nei risultati. Cioè il Napoli è comunque quinto, a meno 7 dal primo posto, a meno 3 dalla zona Champions, ed è in piena corsa per gli ottavi finali di Champions League. Come ho spesso detto in questi giorni, nelle ultime settimane, i risultati sono sicuramente superiori alle preoccupazioni, o le preoccupazioni sono sicuramente superiori ai risultati, cioè nel senso che cioè, i segnali negativi sono maggiori dell'effettivo rendimento del Napoli in termini di risultati, ma perché i segnali sicuramente non sono serenissimi, soprattutto dopo il caos che si è creato negli ultimi giorni. Ci affidiamo alla saggezza e alla lungimiranza del direttore Fabrizio Lucchesi. Buongiorno direttore.
Buongiorno a te. Con tutte queste formule matematiche mi hai confuso.
Stiamo commentando le dichiarazioni che in questo momento sta rilasciando Garcia in conferenza stampa. Una conferenza stampa sul presidente, caro direttore, cosa ne pensa? Ci ha messo la faccia, ha voluto riunire. Certo, io credo che poteva risparmiarsi alcune cose, tipo pettegolezzi su Conte o altre cose, perché o anche su Osimhen, perché poi si sposta l'attenzione su queste, bravo, non sulla, bravo, su Garcia.
Bravo. Allora, o l'ha fatta apposta da grande uomo di comunicazione, e non ti nascondo un pensierino l'ho fatto, che è anche un modo per spostare l'attenzione.
Oppure, si è fatto apposta, diciamo.
Ci può stare. Oppure oggi andare a rimangare certe questioni o andare a tirare fuori quale vantaggio porta, se non raccontare la sua verità, che per l'amor di Dio è la verità, perché il signor Presidente è persona assolutamente da cui non mettiamo in dubbio ciò che dice. Certo però che innesca un meccanismo di risposte, non tanto nostre, degli osservatori, quanto dei diretti interessati. Poi ci sarà Osimhen che dice: "ma io la scelta di mano non te l'ho dava, ma te la volevo dare, ho fatto finta di dartela", ma non te l'ho... Cioè innesca dei meccanismi che obiettivamente potrebbero essere gratuiti, ma il presidente l'ha fatto, probabilmente c'è un motivo, se no non l'avrebbe fatto.
No, perché ultimamente direttore, perché il presidente è un uomo di comunicazione, un visionario, ha grandissimi meriti, non siamo qui a sintetizzarli, potremmo sintetizzarli con lo scudetto del Napoli, già questo basterebbe per essere consegnato alla storia, infatti lo è il presidente De Laurentiis. Però obiettivamente ultimamente con la comunicazione, cioè anche martedì da Luis, chiaramente è andato oltre forse quello che doveva dire su Garcia, non avendo ancora il sostituto, però non vogliamo andare al passato, parliamo del futuro.
Perdonami. Su quel tema, io l'ho sentita tutta, l'ho seguita. Secondo me lì gli è scappata un po' di mano. Nel senso,
questo sto dicendo, sì, è scappata.
Che lì è bravo, che lì probabilmente ha detto quello che pensava, perché era convinto e nessuno li portasse all'esterno.
Ma oggi col direttore di Repubblica a fianco e oggi con i cellulari, che ci vuole a riportare le cose? Cioè è anacronistico pensarlo, no?
Lui ha detto: "forse sono stato ingenuo su questo",
però
probabilmente quello spaccato era uno spaccato di verità. Ecco, partiamo da lì.
Quindi oggi, secondo lei, direttore ha detto, De Laurentiis ha voluto mettere in evidenza gli aspetti di Osimhen, su domanda, per carità, dei colleghi, ha fatto la premessa su Conte e pettegolezzi per spostare l'attenzione, o invece in maniera indiretta l'ha spostata comunque l'attenzione, invece di dire Garcia, lo ha detto anche, alla mia fiducia e la squadra è con Garcia, lo ha detto precisamente, però è andata in secondo piano questa parte della conferenza.
Allora, la mia prima riflessione è che Osimhen a gennaio vada via. Senti che ti dico,
a gennaio addirittura.
Ma sì. Io credo il rapporto lì si sia un po' compromesso. Il mio pensiero è che a gennaio, se arriva l'offerta, va via. Tanto fanno la sosta loro, riprendono a febbraio-marzo. Secondo me potrebbe anche andare via a gennaio. E non ti nascondo che una volata ottobre-gennaio è una volata che si regge, una volata ottobre-giugno è una volata lunga. Ho visto i corridori di bicicletta, non parla troppo da lontano, parla un pochino da vicino, se no non arriva mai traguardo. Penso che con Udinese vada in quella direzione, che d'altra parte non c'è nulla di male, perché davanti a un'offerta indegna, indecorosa, senza, oggi non c'è più limite al prezzo, il Napoli fa l'ennesimo affare e tanto di appello al presidente De Laurentiis. Saranno bravi a investire in giocatori simili, ma soprattutto dipenderà dall'andamento del campionato, secondo me, in gennaio, perché se il Napoli a gennaio è in una posizione classificatale che può ambire a stare nei primi due o tre posti della fine della stagione, probabilmente fanno una riflessione, altrimenti probabilmente ne fanno un'altra, ma questo è il mio pensiero. Poi per il resto il presidente si è voluto togliere dei sassolini, che ha ragione di farlo dal suo punto di vista. È chiaro, si capisce che non è stato contento e Giuntoli sia andato via, si capisce che non è contento che Spalletti sia andato via, ma d'altra parte, come dice lui, me ne farò una ragione. Con questa bella frase, una bella lezione di vita ci ha insegnato a tutti, e questo credo debba essere preso come tale. Dopodiché c'è un problema, c'è il campo sportivo, e quel strato verde sarà quello che dirà nel tempo i pro e i contro delle decisioni prese.
Direttore, nel salutarla e ringraziarla sempre, c'è Verona-Napoli, poi a noi ci interessa vedere cosa accade in campo, tutta questa bufera, queste chiacchiere alimentate fondamentalmente dal Napoli, non dai giornalisti, perché bisogna sempre dirla queste cose. Volevo chiederle, ritiene che il Napoli in questo momento possa ritrovare unità e compattezza, cioè la presenza di un presidente della proprietà vicino alla squadra, vicino all'allenatore, crea effetti benefici oppure no?
Sicuramente sì, crea effetti benefici, in modo particolare in una realtà di impresa come quella del Napoli, dove il presidente è un presidente operativo, è un presidente che 24 ore
centratore, diciamo anche, no?
Che si occupa, lui si è autodescritto bene, guarda, io lo stimavo prima, ma lo stimo ancora di più. L'ho letto, lui si è autodefinito, io sono un imprenditore di un'impresa che ha un prodotto intangibile, cioè il calcio è come il cinema, non è che uno ha una fabbrica e stampa i bicchieri, quindi il prodotto intangibile, e quindi io lo interpreto. 24 ore a 24 sto sul pezzo e io il mondo della mia impresa, dei miei soldi, per me ha guadagnato dei punti con quella affermazione. Certo, è un modello di azienda, non è detto sia il modello che funziona nel mondo, ma Napoli ha funzionato, funziona, lui è l'imprenditore giusto che lo applichi il modello che desidera lui. Adesso lui ha detto starò più vicino alla squadra, sicuramente porterà dei vantaggi. Quando la proprietà è vicina ai vantaggi li porta sempre, a prescindere, perché io vengo dalla campagna, ti dico, c'è un detto in campagna, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, quindi c'è sempre una volontà, una positività. Mi fa piacere che tu abbia detto il contesto del management che ha, perché Micheli e il direttore Mauro Meluso sono due veramente due persone del bene capaci. Quindi il Napoli è tutto per lavorare. L'unica cosa che dico, forse da uomo del calcio che viene dall'ieri e non dal domani, io sono sempre a quelli che pensa che meno confusione si fa e più punti facciamo. La confusione non porta punti, io questo concetto lo applico, provo a applicarlo anche nella vita comune. Pertanto meno si parlerà di problemi e più si parlerà di calcio giocato, probabilmente meglio, secondo il mio modo di pensare il Napoli ne avrà dei vantaggi.
È vero, d'accordissimo con lei, grazie direttore, un caro abbraccio, alla prossima e grazie sempre.
A voi ragazzi, saluti.
Un abbraccio a Fabrizio Lucchesi. Nel frattempo ultime dichiarazioni di Garcia, ancora piccole critiche o piccoli grandi scontri con la stampa, poi dalle 20 alle 21 questa sera vi daremo conto, anche ascoltando alcune dichiarazioni di Rudy Garcia. Le critiche le ho vissute, i tifosi incontrati mi hanno supportato, leggo da Calcio Napoli 24, mi hanno detto di non leggerle. Non tutte le vostre critiche rivolte ai giornalisti sono costruttive, c'è stato qualcosa di esagerato, diciamo, ha detto Garcia, che adesso so chi sono i miei amici e i miei nemici, sono tranquillo e sereno, sono sempre così. E poi De Laurentiis pare sia intervenuto alla stampa, non si sta facendo la lista dei buoni e dei cattivi, non fa onore a chi racconta delle notizie inventate, per me il giornalismo non si fa così. Insomma, continuiamo a essere nel problema, quando il problema è il Napoli c'è da dentro, credo io. Poi vediamo domani Verona-Napoli che cosa accadrà. Francamente noi speriamo che il Napoli vinca, le vinca tutte, perché pensiamo da queste parti a Radio Marte, l'abbiamo sempre fatto, di essere equilibrati, provare ad essere oggettivi, di esprimere opinioni e di fare critiche costruttive. Essere così rizelati non so se porta buono, può darsi pure di sì, perché poi le situazioni sono viste, i precedenti, Calciopoli nel 1982, quando c'era una squadra che pensava di essere in agguato, di essere al centro di critiche eccessive, ha poi risposto molto bene. È quello che ci auguriamo domani già da Verona e ne parleremo insieme. Intanto però dobbiamo fare un grande in bocca al lupo al Volley Casoria, perché torna a casa, finalmente si gioca al Pala Casoria la gara contro Lotito, vero Peppe De Luca? Buongiorno.
Ciao Dario, ciao, grazie Dario e grazie a Radio Marte, buongiorno agli sportivi in ascolto. Sì Dario, domani è un giorno bellissimo per lo sport a Casoria, finalmente dopo 3 anni giocati a Giugliano, una Serie C conquistata, 2 campionati in Serie B, torniamo nel bellissimo Pala Casoria, come tu sai, intitolato al compianto Mimmo Dalise. Siamo felicissimi, ringraziamo l'amministrazione comunale per tutto ciò.
Ti chiedo, domani, insomma, noi, Casoria è una città, al di là del legame personale, è una città che segue tantissimo Radio Marte, quindi era bello dire che domani si gioca al Pala Casoria dopo Verona-Napoli, 18:30, 21 ottobre, Volley Casoria contro Lazio Pallavolo, proprio la squadra legata allo titolo, alla Lazio Calcio, Lotito, insomma.
Certo.
Ingresso gratuito, Serie B, quindi tutti al Pala Casoria, una struttura bellissima, purtroppo sottoutilizzata, anche per vari motivi, ma questo è un altro argomento, ma ne parleremo poi. Ci puoi dire qualcosa?
La nostra società con 250 tesserati, noi dai 5-4 anni, la nostra Serie B è un'ammiraglia, il coach Paglioni, permettimi l'accostamento velico, l'armatore skipper della squadra e della società, abbiamo i suoi assistenti, l'allenatore Mauro Ferreri, Maria Cita Ferrari e tutti noi dirigenti collaboratori che veramente tutti i giorni con il destro presidente Carmelo Ferrara siamo sul progetto per rendere Volley Sport a Casoria un dello sport per tutti, ecco. I nostri ragazzi sono casalissimi, inutile distelo, Dario.
Ma infatti poi si vince domani, poi parliamo chiaro.
Speriamo, perché chiaramente a noi, ecco, giocando contro la Lazio Pallavolo, un poco ci potremmo un attimo vendicare che lui è successo qualche mese fa. Noi ci aspettiamo tanto pubblico,
esatto.
Tutti in viola.
Allora, tutti in viola è il colore di Casoria, anche del calcio. Allora, certo, Peppe, certo. Se sei d'accordo, il programma è questo, anche perché sono in ritardo, devo salutarti, certo, e certo, salutarvi. Domani 12:14, sempre Radio Marte accesa, in particolare 12:14, Marte Sport sempre. Show con Peppi Annicelli, delle 14 sono anche io per il pre-gara.
E permettimi di dire Forza Napoli sempre.
Aspetta, 12:14 sì. Peppi Annicelli, 3:14 pre-gara Verona-Napoli con il sottoscritto e con Peppi Annicelli, aggiornamenti del corso della partita, post partita classico con i vostri interventi, cari amici ascoltatori, che finisce intorno alle 18:15, 18:20, 18:30, in tempo per andare al Pala Casoria a vedere Volley Casoria, Lazio, sì, al Pala Casoria. Ingresso gratuito, in bocca al lupo Peppe.
Grazie Dario e grazie a tutta Radio Marte.
Un abbraccio,
grazie,
a presto.
Di cuore. Un abbraccio, a presto. Dai.
Grazie, grazie a Peppe. Ciao. De Luca, siamo in chiusura. Arrivano Marta Martinez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Grazie da parte mia a Gigi Soriani, a voi per averci seguito. Tanti messaggi purtroppo non letti, ma stasera torniamo con lo sport 2021 con le parole vive, cioè se ascolteremo le parole di Rudy Garcia, così ognuno si fa un'idea e possiamo prepararci a Verona-Napoli. Grazie a tutti e buon pomeriggio.
Marte Spotlight.